State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E con il Milan che sta terminando il posticipo dell'undicesima giornata, tra poco passeremo in rassegna che cosa è successo in Serie A. L'Inter vince a Cagliari in rimonta, bene la Juventus in trasferta a Genoa e in rimonta anche il Napoli, mentre continua la marcia del Sassuolo. Una giornata che si è disputata a lutto per ricordare la scomparsa mercoledì scorso di Paolo Rossi, l'eroe di Spagna 82, morto a 64 anni. E poi l'ultima gara di Formula 1 dell'anno con il successo di Verstappen e l'ennesimo tracollo della Ferrari in chiusura di un anno sfortunato per il cavallino. Ma ora per tutti gli approfondimenti ci colleghiamo con lo studio di Melbourne, dove ci aspetta Carlo Reglia. Buongiorno Carlo.
Buongiorno a te Massimiliano, una buona giornata a tutti voi all'ascolto.
Ecco, come prima cosa Carlo, direi di dare un'occhiata ai risultati e alla classifica di Serie A.
Si è iniziato il 12 con Sassuolo Benevento 1-0, poi il giorno dopo Crotone Spezia 4-1, a Torino Udinese batte Torino 3-2, a Roma Hellas Verona batte Lazio 2-1, a Cagliari Inter batte Cagliari 3-1 e poi le partite di oggi. Atalanta Fiorentina 3-0, a Bologna Roma batte Bologna 5-1. Napoli Sampdoria 2-1, a Genova Juventus batte Genoa 3-1 e come citavi tu la partita che si sta concludendo in questi minuti, il Milan in casa sta perdendo per 2-1 contro il Parma. E allora quindi diamo anche un'occhiata alla classifica. Se la partita terminasse così, il Milan rimane in testa alla classifica con 26 punti, solo 2 punti in più dell'Inter con 24, ma questo bisogna ancora confermarlo. Poi seguono al terzo e quarto posto Napoli e Juventus, al quinto il Sassuolo, Roma 21, Hellas Verona 19, Atalanta e Lazio 17, Udinese e Parma 13, Cagliari e Bologna 12 punti, a 11 abbiamo Bologna e Sampdoria, Benevento 10, Benevento 11 punti, Spezia 10, Fiorentina 9 e in zona retrocessione Torino e Genova con 6 punti, chiude il Crotone con 5.
È stata una giornata particolare che si è svolta nel ricordo di Paolo Rossi, l'indimenticabile eroe dei mondiali di Spagna, che è morto mercoledì scorso e dei quali si sono svolti i funerali sabato.
Si sono svolti i funerali nel Duomo di Vicenza, appunto sabato, funerale di Paolo Rossi, ricordavi tu, vincitore dei mondiali dell'82, capocannoniere, che è morto a 64 anni tra il 9 e il 10 dicembre per tumore. E i funerali sono tenuti nella città per la cui squadra, la Lene Rossi Vicenza, Rossi aveva giocato nei primi anni della carriera con due annate strepitose dopo un inizio nel Como molto deludente. E erano presenti praticamente tutti, diversi ex calciatori, ex compagni di squadra della nazionale, ma anche ex giocatori della Lane Rossi Vicenza, del Perugia, della Juventus e del Milan, le sue squadre. E diversi componenti della nazionale dell'82 hanno portato la bara a spalla fuori, fuori dalla chiesa dopo la cerimonia. E Antonio Cabrini lo ha definito non soltanto un amico ma anche un fratello. Ascoltiamo le parole di Dino Zoff, che ricorda così Paolo Rossi.
Io me lo ricordo, diciamo, non da giocatore, perché era una persona piacevole da stare insieme, era intelligente, tranquillo, spiritoso. Quindi la prima immagine, sembra strano, è quella di essere vicino e poter passare qualche tempo con lui, ecco, che purtroppo non è più possibile. La forza di Paolo Rossi è stata appunto la sua tranquillità e la forza interiore, perché in fondo è sempre stato abbastanza equilibrato e quindi non si sentiva totalmente colpevole. E quindi poi dopo le qualità le aveva dimostrate nel 78 e di conseguenza poi con la fiducia che gli ha dato Berzot si sentiva ancora più responsabilizzato. Indubbiamente i mondiali, 3 gol al Brasile, insomma quelli sono incancellabili certamente, perché insomma il grande Brasile con fare 3 gol a questa grande squadra per poi andare a vincere il mondiale, credo che sia il trampolino assoluto, e la gente penso che se lo possa ricordare in questa frazione.
E queste erano le parole di Dino Zoff. I calciatori di tutta Serie A sono scesi con il lutto al braccio ed è stato osservato prima di ogni calcio d'inizio in Serie A un minuto di raccoglimento e poi diffuso proprio un audio storico delle gesta dell'ex attaccante durante i mondiali dell'82. Spazio anche per una notizia molto brutta, visto che nel giorno del funerale, mentre appunto la famiglia era in chiesa per la celebrazione, la casa di Paolo Rossi nella campagna toscana è stata svaligiata e appunto la moglie avrebbe trovato al rientro proprio il caos conseguente al furto. Sarebbe stato rubato un orologio e anche qualche denaro in contante, un centinaio di euro, però i trofei non sarebbero stati toccati.
Una notizia triste questa, ma torniamo a oggi, Carlo. Parliamo del Milan capolista che è arrivato ai minuti finali del posticipo dell'undicesima giornata contro il Parma. Come sta andando?
In realtà siamo arrivati agli minuti di recupero, sta quasi finendo, e mentre stava andando in onda l'audio di Dino Zoff, il Milan ha recuperato. Il risultato adesso è di 2-2 con il pareggio di Hernandez proprio al 91esimo, a partire che si era messa molto male per i rossoneri, visto che Hernani aveva siglato il gol del vantaggio per il Parma al 13esimo, Kurtiz al 56esimo aveva appunto segnato il gol del 2-0. 2 minuti più tardi Hernandez, grazie a un corner di Çalhanoğlu, svetta di testa e accorcia le distanze. Il gol del 2-2, come abbiamo sentito, praticamente al 91esimo, e mancano letteralmente pochi minuti, se non pochi secondi. Un Milan che in realtà è stato molto molto sfortunato per quanto riguarda il primo tempo, visto che ci sono stati diversi pali, diverse traverse, uno addirittura traversa e palo in un'azione sola. Insomma, Milan che sta cercando con gli ultimi assalti di segnare il gol del 3-2, sembra molto complicato, e in realtà è fischiata dovrebbe terminarsi in questo momento la partita. Insomma, comunque il Milan riesce a portarsi a casa un punto che a questo punto sembrava insperato e va a 27 punti in classifica, 3 punti più dell'Inter.
Quindi un pareggio agguantato all'ultimo, mentre la Juventus continua sulla strada intrapresa a Barcellona e batte il Genoa 3-1. E come in Spagna è un Ronaldo con una doppietta su rigore a risolvere la partita.
Juventus che con 3 reti rimane agganciata alle prime, adesso in realtà sono soltanto 4 i punti di distacco dalla prima posizione. Sempre 3 gol come a Barcellona, però un successo molto più sofferto di quello del Camp Nou, e servono proprio 2 rigori di Ronaldo trasformati nel finale. Ronaldo nella 100esima presenza in bianconero si toglie la soddisfazione di diventare capocannoniere con 11 rete superando Ibrahimovic e di firmare il 754esimo gol in carriera, e Pirlo conferma il 4-4-2 però cambiando alcune mosse rispetto a Barcellona, con l'abbassamento di Cuadrado in difesa e McKennie e Chiesa sugli esterni, mentre Betancourt e Rabiot giocano in mezzo. In più c'è la conferma di Dybala, ma nei primi 45 minuti la Juventus sbatte contro la difesa rossoblu. Cambia la musica durante il secondo tempo. Al 57esimo la Juventus passa in vantaggio, McKennie prolunga di testa in area per Dybala che segna con un sinistro rasoterra il suo primo gol in campionato. Juventus che si vede annullare il 2-0 di Chiesa con un fuorigioco, e subito dopo si fa beffare dall'ex Sturaro che di destro insacca da posizione angolata. Pirlo cambia la sua disposizione in campo, 4-3-3 con McKennie riportato in mezzo, Morata al centro dell'attacco, e al 77esimo l'azione decisiva, Cuadrado va via in area e viene atterrato, Ronaldo dal dischetto batte Perina, e poi all'88esimo l'altro rigore, Morata anticipa il portiere rosso-blu che lo travolge e Ronaldo segna di nuovo, sempre su rigore. È la seconda vittoria esterna stagionale in campionato, un mese e mezzo dopo quella di La Spezia, e Pirlo alla vigilia aveva detto che l'importante era dimenticare la vittoria di Barcellona. Ascoltiamolo in sala stampa.
Era importante lasciarci alle spalle la Champions, che penseremo adesso tra qualche mese, era importante buttarci sul campionato, oggi era una partita fondamentale per il nostro cammino e l'abbiamo fatto col giusto atteggiamento, la squadra era pronta alla riconquista fin dal primo minuto, quindi era l'atteggiamento giusto che volevamo portare in questa partita.
Ecco, atteggiamento giusto per Andrea Pirlo. Il Genoa regge bene, ma nonostante la buonissima partita rimane con veramente un pugno di mosche in mano, e lo stesso allenatore Rolando Maran ad ammetterlo, il fatto di continuare a non raccogliere i frutti sperati. Ascoltiamolo.
Ultimamente arriviamo vicini sempre, adesso oltre che arrivarci vicini vogliamo colpire, perché se vado indietro la partita di Firenze che ci hanno pareggiato in maniera rocambolesca, la partita di Udine dove avevamo pareggiato per un piede non siamo riusciti a portare a casa il risultato positivo. Adesso speriamo di centrare il bersaglio, perché adesso oltre che andare vicini vogliamo portare a casa qualcosa. Oggi era una partita, sapevamo che era una partita di sacrificio e che volevamo dare continuità al tipo di prestazione che avevamo fatto a Firenze. Abbiamo messo tutto quanto, magari abbiamo sbagliato soprattutto nel primo tempo, abbiamo avuto più di una situazione dove potevamo costruire qualcosa, invece l'abbiamo sprecata malamente, però c'è stata una partecipazione incredibile e credo che questo sia la prima cosa che ho chiesto loro e una cosa sulla quale non dovevamo sbagliare.
Queste le parole di Maran, allenatore del Genoa. Intanto confermo, nel caso ci fosse qualche dubbio, che la partita a Milano è finita 2-2 contro il Parma, tra Milan e Parma.
Ripartirei quindi dall'Inter.
Inter che dopo una bruciante eliminazione da tutte le coppe si conferma al secondo posto in campionato con una vittoria in casa del Cagliari in rimonta, una partita a diversi volti, ben più di due. Vittoria in rimonta come già contro Fiorentina e Torino, e l'Inter rimane in svantaggio per oltre un'ora nonostante appunto nel primo tempo avesse creato diverse occasioni molto buone. Cragno, il portiere del Cagliari, veramente super in diverse occasioni, soprattutto con Lukaku. Però al primo vero tiro in porta i sardi hanno segnato con Sottil. Nella ripresa invece, dopo un avvio di controllo nerazzurro senza particolari slanci, le sostituzioni, Conte inserisce Young per Darmian e Sensi per Eriksen, e arriva il pareggio dell'ex capitano rossoblu Nicolò Barella, appunto uno dei protagonisti del Cagliari nella scorsa stagione, che segna con un gran tiro e alza la mano senza esultare, proprio memore della sua esperienza al Cagliari. Ascoltiamolo.
È uno dei campi più difficili della Serie A, sono contento che siamo riusciti a fare, all'inizio abbiamo fatto un po' di fatica, non riuscivamo a fare gol, poi dopo siamo stati bravi a crederci fino alla fine e a portare a casa il risultato. C'è stato un momento di felicità, però smorzato da un po' di dispiacere, però ora sono un giocatore dell'Inter e sono contento di aver fatto gol e di essere riuscito a portare a casa la vittoria.
Queste le parole di Nicolò Barella. Il raddoppio di testa, sempre su corner di D'Ambrosio, appena entrato per Hakimi infortunato, e appunto una volta in campo ha sfruttato al meglio l'occasione, e nel finale un incredibile errore di Cherry ad un metro di Handanovic, e nei minuti di recupero il 3-1 di Lukaku a porta vuota, visto che Cragno era salito in area avversaria per cercare di colpire di testa un calcio d'angolo, poi si è trovato in terra di nessuno, è stato superato a centrocampo proprio da Lukaku che segna a porta vuota. Insomma, Inter che con questa vittoria rotonda ma faticosa si porta a meno 2 dal Milan.
E Napoli all'inizio viene messo in crisi un po' dalla Sampdoria, ma con due reti nella ripresa rimonta e si conferma al terzo posto.
Napoli che appunto acchiappa la terza vittoria di fila in campionato, supera in rimonta 2-1 la Sampdoria con reti nella ripresa di Lozano e Petagna che sono stati messi in campo nella ripresa da Gattuso. E si trattava della prima gara in campionato al nuovo stadio Maradona, che è stato ricordato con due grandi fotografie esposte davanti alle curve. La partita però non è andata benissimo per quanto riguarda il Napoli, che forse ha subito un po' di stanchezza accumulata in Europa League. 5 titolari diversi rispetto alla sfida contro la Real Sociedad e quindi Samp che è in controllo abbastanza facile della situazione e addirittura c'è il Napoli che subisce il gol della Sampdoria al 20° con una perfetta combinazione fra Verre e Jankto. E Gattuso, come dicevo, nella ripresa cambia la situazione, rimescola le carte con l'ingresso di Lozano e Petagna al posto di Politano e Fabian. E Lozano firma il pareggio all'8° della ripresa di testa con un bel cross di Martens. Poi prende un palo al 16° e gli azzurri però riescono a trovare il raddoppio sempre con una combinazione con i due nuovi entrati Lozano e Petagna che al 23° segna di nuovo di testa. Rino Gattuso in sala stampa ha elogiato il messicano, allora ascoltiamolo.
Le caratteristiche di Lozano sono ben precise, un giocatore veloce, un giocatore che riesce a fare tutte e due le fasi. E penso che il problema dell'anno scorso era che aveva poca forza, non riusciva a giocare tutte le due fasi, quando calciava cadeva sempre per terra. E quest'anno è un giocatore ritrovato, è Lozano che ha giocato un buon calcio a PSV Eindhoven ed è un giocatore che riesce a fare gol, perché in Olanda ne ha fatti tanti, ed è un giocatore importantissimo, non ci dimentichiamo, anche se oggi ha fatto un po' di fatica Politano, perché è un altro giocatore che sta facendo molto molto bene, e ci può stare che qualche giocatore può sbagliare partita, l'importante è prepararsi bene, non stare col musino e guardare avanti.
Non bisogna stare col musino, come ci ricorda Rino Gattuso.
Bella espressione, non lo facciamo. Ecco, parliamo del Sassuolo invece, che sta facendo fino ad ora un campionato straordinario, un punto in meno della Juventus, con lo stipendio annuale dell'intera rosa a 35 miliardi e quello di Ronaldo da solo 31.
Ecco, e perlomeno sul campo non si sente e non si vede tanto questa differenza. Il Sassuolo è in quinta posizione, ha il posto in Europa League per adesso, naturalmente la concorrenza è agguerrita visto che si trovano nel giro di 3 punti 6 squadre, però la squadra di De Zerbi riesce a spuntare nella partita appunto della quale stiamo per parlare con un rigore nei primi minuti della gara. Nella ripresa i neroverdi restano in 10 per l'espulsione di Haraslin e in realtà però i tentativi dei campani vengono tutti parati da consigli. Appunto, come diciamo, il Sassuolo avanti per un gol un po' casuale dopo che un traversone viene deviato dalla mano da Tuia e il direttore di gara indica il dischetto. Berardi segna spiazzando Montipò all'8°, sembra che possa iniziare una goleada, ma in realtà è un segnale sbagliato visto che il Benevento impegna tantissimo il Sassuolo. Alla fine della partita saranno 36 tiri in porta tentati dai campani, però purtroppo la partita si conclude con una sconfitta per loro.
E veniamo alla zona subito dopo le coppe. Vince l'Atalanta, che finora ha fatto un campionato un po' altalenante, e stravince la Roma in trasferta.
Allora, Atalanta, i bergamaschi tornano al successo in campionato dopo un mese e mezzo dopo aver passato agli ottavi in Champions League. Fiorentina in crisi di gioco, perde 3-0, quota 9 in classifica, quindi in piena zona retrocessione. E l'1-0 è di Gosens alla fine del primo tempo, poi Malinovskyi con un sinistro su punizione segna il 2-0 per l'Atalanta. Al 63° i giochi sono fatti con un gol di Toloi sempre di testa e di tutto ciò va ricordato il fatto che c'è polemica in casa atalantina con Papu Gomez, che è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti e sembra sembra che ci sia aria di crisi con uno dei protagonisti dell'Atalanta e si parla già di una possibile separazione a gennaio tra l'argentino e il club nerazzurro, ma di questo appunto se ne parlerà nei prossimi giorni. Invece per quanto riguarda la Roma è tutto facile per lei, Roma che domina il Bologna senza sforzo, i giallorossi rifilano ai padroni di casa 5 reti in un tempo, tra l'altro un risultato che è pure stretto per la squadra di Fonseca, visto che in questa partita incredibile assistiamo a 6 reti, 4 annullate per fuorigioco, tantissime occasioni quasi tutte per la Roma. E l'esordio in Serie A del portiere Ravaglia è un vero e proprio incubo, visto che già al quarto minuto la sua imbattibilità cade e dopo 15 minuti le reti sono 3. Il Bologna adesso andrà in ritiro fino a Natale. Ascoltiamo proprio Siniša Mihajlović che risponde alla domanda: come è andata la partita?
Scandaloso, disastroso. Come, quali aggettivi ci sono? I peggiori aggettivi che si possono fare? Perciò sono questi. Mi do responsabilità per il risultato di domenica, quello sì, ho detto e ho ripeto e ho detto anche ai ragazzi, per responsabilità di oggi no, perché partita non era preparata in questa maniera, partita era preparata di essere più aggressivi, più intensi, avere giocare con più coraggio e tutto, ma stavamo sempre troppo lontani dai giocatori, troppo poco intensi, non in 45 minuti non abbiamo fatto un fallo, non c'era nulla. Perciò no, non mi do responsabilità su questo perché io non l'ho preparato così. Per questo noi da domani si va in ritiro e si sta in ritiro fino a fine, finché non finisce campionato 23, poi dopo si vedrà i risultati e tutto, ma si sta in ritiro tutti i giorni.
Siniša Mihajlović, si sta in ritiro tutti i giorni.
Era un giudizio abbastanza netto. Ecco caro, velocemente le ultime partite, iniziando dalla delusione Lazio in casa.
Esatto, se la Lazio vola in Champions e poi fatica in campionato, Lazio che cede 2-1 all'Olimpico contro l'Hellas Verona, un bel colpo per i veneti che sorpassano proprio in classifica l'Atalanta e Lazio e si portano in settima posizione. Dopo l'autogol di Lazzari, Caicedo trova l'1-1 prima della decisiva rete di Tamese. Poi per quanto riguarda il Crotone, vittoria per il Crotone contro lo Spezia per 4-1 e la squadra di Stroppa conquista il suo primo successo in Serie A. E infine Torino che viene strapazzato per 3-2 in casa dall'Udinese, e Udinese che vince la sua terza partita consecutiva, panchina di Marco Giampaolo che traballa, 7 sconfitte in 11 partite.
Ecco Carlo, grazie mille per questa panoramica, noi ci ritroviamo nella seconda ora del programma e parleremo anche di Formula 1.
Ciao a te allora, una buona giornata a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.